non è vero che Cristo è risorto, diceva Nietzsche, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia, non si può dargli torto. Ecco, vedremo che l'affermazione ha un senso più profondo di quel che pare a prima vista, perché l'esperienza di resurrezione è esattamente la trasfigurazione della nostra faccia. E prima direi qualcosa sulla resurrezione, poi sul testo che racconta sulla situazione del testo in Marco, e poi ci fermeremo appunto su qualche considerazione. E prima sulla resurrezione in generale, ecco, davvero è il centro della fede cristiana. Se Cristo non è risorto, vana è la vostra parola, vuota la vostra fede, non ha senso nulla. 1 Corinzi 15, 14 e 17. E Filippesi 3,10 si pone proprio la resurrezione come principio del dinamismo della vita cristiana, principio e fine. E Paolo dice: perché io possa conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione è la prima cosa che conosco di Cristo. In forza di questa potenza, in questa dynamis, partecipo alle sue sofferenze diventandoli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla resurrezione dei morti. Quindi l'esperienza prima della vita cristiana è l'esperienza della dynamis della resurrezione. Ed è questa esperienza che ti incammina a ripercorrere lo stesso cammino di Cristo fino alla croce per giungere tu stesso alla resurrezione. Quindi è principio e fine della vita cristiana. E chiaramente la resurrezione e non è deducibile da nessuna premessa umana. Ci può essere solo il desiderio di non morire, perché siamo coscienti di morte, ma non puoi dalle premesse, solo dalla promessa di Dio. Ed è anche improducibile da qualunque impresa umana. Al massimo riusciamo a conservare in frigo le persone in attesa che si riesca a prolungare la vita, ma non è altro che prolungare la morte, l'attesa della morte. Quindi è improducibile. E quando c'è la disputa di Gesù con i Sadducei, Marco 12,24, che non credono nella resurrezione, dice: voi siete in grave errore perché non conoscete la dynamis di Dio e le scritture. Cioè la resurrezione è comprensibile solo dall'esperienza della dynamis di Dio, quell'esperienza che ti viene attraverso la sua promessa, cioè attraverso le scritture. Vedremo che anche gli apostoli capiscono la resurrezione attraverso la dynamis e le scritture, non attraverso i sensi, anche se lo vedono, non lo riconoscono. Ecco, e la resurrezione è incredibile innanzitutto agli apostoli stessi, anche se poi dopo la loro definizione più bella, Atti 1,22, è essere testimoni della resurrezione. Vediamo che quando Gesù appare non ci credono, ma non solo agli apostoli ma anche agli altri. Quando Paolo va ad Atene e parla di Cristo e Anastasis, pensano che sia un dio e sua moglie e lo ascoltano volentieri. Quando gli spiega che non è sua moglie ma che è la resurrezione di Cristo, nel senso che lui risorge dai morti, dicono: su questo ti ascolteremo domani. Così anche davanti a Festo dice: caro Paolo, il troppo studio ti ha dato al cervello, quando parla appunto della resurrezione, tra l'altro in modo anche furbo. E quindi è qualcosa di incredibile all'uomo. Ecco, in cosa consiste? Innanzitutto la resurrezione è corporea come è corporea la morte. Il sepolcro è vuoto, se no non è risorto. Molto semplice. Però non è rianimazione di cadavere, uno che torna alla vita precedente. È il passaggio alla condizione definitiva nella vita dei figli di Dio. E siccome la materia vive secondo la forma che ha, ecco, se ha una forma minerale sarà un sasso, una forma vegetale una pianta, una forma animale sarà un animale, ecco, la forma del figlio di Dio sarà la materia del figlio di Dio. non sappiamo come sia se non abbiamo analogie, se non da quel che ci racconta i Vangeli del corpo del Cristo risorto, ecco. E spiega Paolo 1 Corinzi 15, 35 come sarà, appunto, usando questo esempio che ho dato. Ma sostanzialmente questa resurrezione corporea a cosa ci porta? Che cos'è la resurrezione? È l'essere per sempre con Lui. 1 Tessalonicesi 4, 17. L'essere sempre con Lui, col Figlio. L'essere messi definitivamente in compagnia, in relazione con la pienezza di vita, filiale, comunione col Padre nel dono dello Spirito, in modo definitivo. Quindi è intesa come comunione definitiva, cioè il contrario della morte che è rottura e divisione e cessare di relazione e piombare nel nulla perché siamo relativi. Se cessa il termine in cui siamo relativi. Allora è questa comunione, perché la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è già lì, il Figlio. È nascosta e apparirà, sarà l'apparire di questo. Colossesi 3:3. Perché siamo chiamati e siamo in realtà figli di Dio, ancora non appare, sarà l'apparire pieno di questa realtà che già ora abbiamo, perché per me vivere è Cristo, questo è il senso del battesimo, Filippesi 1:21 o Galati 2:20. Quindi questa vita che già vivo apparirà nella sua pienezza, questa vita di compagnia. Compagnia di Gesù, proprio un termine. Tra l'altro, la parola gesuite viene fuori nel Cartusiano molto prima di Sant'Ignazio, che dice che dopo morte saremo tutti gesuiti, cioè saremo come Gesù. Forse anche i gesuiti diventeranno cristiani, perché dice in questa vita siamo cristiani, unti dal Crisma, poi saremo gesuiti dopo morte. Gesuiti, se va bene, diventeranno cristiani. Ecco, e questo è proprio nel senso dell'essere compagni suoi, è intuita la profondità, direi, più bella della scrittura e del senso della vita dell'Apostolo, che è l'essere con Lui, che è l'Emanuele, che è colui che è con noi, e con Lui siamo ciò che siamo, tutto. Siamo figli. E la resurrezione quindi è questo passaggio definitivo che già ora c'è, ma ancora non appare, c'è già in realtà, ma è oggetto di speranza. Speri le cose che ci sono, perché sperare una cosa che non c'è, non puoi. Ecco, circa poi dopo i racconti di resurrezione, voi notate che ogni evangelista ne è uno diverso. E mentre sostanzialmente nella vita di Gesù concordano con delle differenze, nelle resurrezioni ognuno varia, ed è interessante, perché ognuno deve giungere all'esperienza della resurrezione, e l'esperienza è molteplice a vari livelli. Sono almeno quattro, come quattro sono le dimensioni di Dio, cioè infinitamente più di tre, e ognuno fa la sua esperienza, perché la resurrezione non è un teorema da credere, è un'esperienza da fare. È l'esperienza primordiale della vita cristiana, la dynamis del Cristo risorto. Se no non divento credente, non divento cristiano. È quella dynamis che poi norma tutta la mia vita e la fa fiorire nella pienezza della vita del Figlio di Dio, che sarà appunto la trasfigurazione già in questa vita che l'anticipa. E tuttavia i vari racconti, pur differenziandosi, vedremo in che cosa, hanno degli elementi comuni. Il primo comune è che il sepolcro è vuoto, quindi un'assenza indebita. Ed è importante che sia vuoto, perché se fosse piena sarebbe una balla tutto il Vangelo, solo per questo. È vuoto. E si constata il sepolcro vuoto, il senso del pellegrinaggio a Gerusalemme è ancora quello, guarda, non è lì, strano, non è lì, e dov'è allora? Dovrebbe essere lì, perché lì ci andiamo tutti nel sepolcro. Quindi è potentissimo l'annuncio, non è lì. E l'unica cosa sicura è che tutti siamo lì. Crolla l'ultima certezza dell'uomo, che è la memoria mortis. E abbiamo una nuova memoria resurrezione. Memoria di vita, Quindi è importantissimo questo, constatare il nome di Dio. Dopo Gesù appare nella vita comune, in genere sotto le sembianze più ovvie, nel viaggio un viandante, sul lago è un pescatore, nell'orto è un ortolano, e non è mai riconosciuto. E nel cenacolo è un fantasma, chiaramente, perché qui non c'era, quindi non deve esserci. Non è riconosciuto. I discepoli lo riconoscono anche loro attraverso le scritture, la parola e il pane. Interessante, come noi. Pur toccandolo devono credere, non basta toccare e vedere. Cioè lo capiscono quel dono che è lì, sarebbe come tu hai davanti un oggetto misterioso che non sai che cos'è. Ecco, devi ricorrere, non so, alla descrizione di uno che sa che cos'è, ti dice, non so, se arrivasse uno che non ha mai visto bottiglia in vita sua dalla foresta, cioè, quella è una bottiglia, serve per contenere i liquidi. Ecco. Così la resurrezione di Cristo la comprendiamo tutti, compreso gli apostoli, pur vedendola, non la credono, non la capiscono, la comprendiamo solo dalla promessa di Dio, dalla scrittura. Gesù risorto, appunto attraverso le scritture, spiegherà la resurrezione. E la spiegherà in un modo interessante, spiegando la necessità della passione. Cristo risorto è l'ermeneuta della croce, fa capire la passione. Ed è proprio il capire la passione di Dio per noi che ci porta nella dynamis della resurrezione, cioè mi fa vivere da uomo nuovo. Il Cristo non fa altro che spiegare attraverso la legge, Mosè e i profeti che era necessario che Cristo patisse. Mi spiega la croce, spiega la gloria di Dio che si realizza lì. E poi lo riconoscono anche loro appunto attraverso la parola e il pane. Cioè nella memoria, nell'Eucaristia, nel dono del pane. Sempre lo riconoscono attraverso la parola e il banchetto, come noi. Loro l'hanno anche visto. E hanno dovuto crederlo attraverso la parola e il pane. Noi, fidandoci della loro testimonianza, è importante che l'abbiamo visto, se no non sarebbe risorto. Però come un fatto storico avvenuto, non so... avvenuto, chiaro che i testimoni sono solo allora, noi crediamo alla loro parola, ma è storico perché ancora fa storia oggi e noi facciamo la loro stessa esperienza attraverso la fede nella parola e nel pane, ma la loro stessa esperienza, l'esperienza che fa Tommaso 8 giorni dopo è la domenica dell'Eucaristia, che tocca anche lui il corpo. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Noi tocchiamo il corpo e sentiamo la parola 8 giorni dopo, in questo 8° giorno, sulla testimonianza di chi ha scritto questo, perché appunto crediamo e così abbiamo la vita. Poi dopo, circa le differenze tra i vari evangelisti, su Marco torneremo. Marco vuol porre la prima esperienza di resurrezione che deve fare l'uomo. La prima esperienza di resurrezione è credere alla parola. La parola è la dinamis del risorto, su questo ci torniamo. È il presupposto di tutta la teologia cristiana e di tutta la vita cristiana. La fede viene dall'annuncio, è la fede che ti inserisce in Cristo. Matteo, che è successivo, ecco, porta più alla considerazione della sua presenza nella vita nuova della comunità. Chiaro che c'è anche in Marco questo. È chiaro che anche in Matteo c'è l'obbedienza alla parola, però è questione di accentuazioni. Così come Luca, soprattutto, accentua l'aspetto della missione, della salvezza universale, della misericordia aperta a tutti. Quindi, come vedete, sono i vari livelli della fede. Prima l'ingresso nella fede attraverso la parola, è sottolineato soprattutto da Marco, poi l'ingresso nella fede costruisce la comunità come vita nuova, sottolineato soprattutto da Matteo. Questo ingresso nella comunità nuova ti porta all'egresso, alla missione a tutti, se non sei figlio di Dio, sottolineato da Luca, e poi Giovanni sottolinea l'aspetto mistico di come questa risurrezione la vediamo già anticipata nella parola, nei sacramenti. Ecco, ora veniamo a Marco e ci fermiamo un momentino su Marco. Il Vangelo di Marco per sé finisce al versetto 8 del capitolo 16, senza il racconto delle visioni del risorto. Si sono avanzate varie ipotesi che sia andata persa l'ultima pagina. Ora, io trovo stranissimo che se fosse andata persa la si riscrive, lo si sa a memoria il Vangelo, sappiamo anche noi. Quindi non c'era, non può essere andata persa. Ci sono poi vari finali, ecco, che sono chiaramente non di Marco, dallo stile, e che sono il riassunto di quanto raccontano gli altri Vangeli sulla risurrezione, perché erano noti anche alla Chiesa di Roma, al quale il Vangelo è destinato. Però Marco non li racconta apposta. E termina in modo stranissimo, col versetto 8, col miracolo più grande, quelle donne che tacciono, non disse nulla a nessuno. Ma è interessante come finisce in greco, e fu bunto ongar, temevano infatti, oppure perciò temevano, ma col perciò alla fine. Non si può finire una frase con ongar in greco, tantomeno un libro. E Marco lo finisce così, perché il libro non finisce qui. Il finale di Marco non è qui, tornate in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto, cioè ti riporta all'inizio del Vangelo alla Galilea, e lì, come ti ha detto, lo vedrai. Cioè, se tu torni all'inizio del Vangelo e ascolti la sua parola, fai l'esperienza di Cristo presente nella sua parola. E mentre appunto il Vangelo di Marco termina con le nostre reazioni davanti all'annuncio, perché c'è solo lo puro annuncio, non è qui è risorto, quali sono le reazioni? Invece della fede la paura, invece della sequela la fuga, invece della parola il silenzio. Sono le nostre reazioni davanti alla parola. La prima esperienza del Cristo risorto è che la nostra paura diventa fede, la nostra fuga diventa sequela, il nostro silenzio diventa parola. E allora ti esorta nel finale a riprendere in mano il Vangelo dall'inizio e riascoltare tutto il Vangelo alla luce del crocifisso risorto o del risorto crocifisso. E allora a rifare in prima persona tutte le esperienze che vengono raccontate nel Vangelo, e ci sono i vari miracoli che Cristo opera in te, cioè la parola opera quel che dice. Questo è il fondamento della fede cristiana: la parola di Dio è viva e efficace. Cristo è la sua parola. Difatti, se voi notate, il titolo del Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio, cioè vuol dire che il Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio. Genitivo soggettivo e oggettivo insieme, non solo è su Gesù, ma è Lui. E al capitolo primo, al versetto 14, si dice che Gesù annuncia il Vangelo. Il Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio, cioè Gesù annuncia se stesso, cioè Gesù è presente nella sua parola. E questa è la dinamis della resurrezione. Ed è per questo che crediamo al Vangelo, crediamo alla parola, cioè crediamo a Cristo. E questo induce il cambiamento della nostra vita, ed è questa l'esperienza di risurrezione. E per questo al centro del Vangelo c'è la trasfigurazione, che sostituisce in Marco il racconto della risurrezione. Cioè di mano in mano che ascolti la sua parola, e ascolti l'ultima parola, che è la chiamata alla croce, sperimenti la risurrezione nella tua vita, che è l'anticipo di quella definitiva. Poi segue la seconda parte del Vangelo, che non è altro che cadenzata sul triplice annuncio della morte e risurrezione, che è il mistero appunto dell'Eucaristia che celebriamo, col quale si confronta la nostra vita, e poi il racconto della morte e risurrezione. E in questo confronto costante noi cresciamo di gloria in gloria fino alla rivelazione piena dei figli di Dio. E guardate, questo è interessantissimo, perché è proprio qui che si capisce la radice della teologia cristiana, e che la salvezza, appunto, viene dall'annuncio, dall'ascolto dell'annuncio. Ed è per questo che Paolo dice: io non arrossisco del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Romani 1,16. ed è piaciuto a Dio salvare con la stoltezza della parola, 1 Corinzi 1:21, quella parola che accogliamo come parola di Dio che opera effettivamente in voi che credete, opera quella salvezza, appunto, 1 Tessalonicesi 2:13. Ecco, allora, come vedete, dopo aver letto il Vangelo di Marco, va letto a varie riprese. Il primo è un certo interesse che uno ha perché dice, oh, come quelle di Atene, sentiamo cosa dice, e racconta delle cose che a me interessano, cioè uno zoppo che cammina interesserebbe a tutti gli ortopedici, un cieco che vede, a tutti che stanno, addirittura un morto che risorge, a tutti i medici sarebbero interessati. Cioè, praticamente ci presenta l'uomo nuovo attraverso i miracoli, come l'uomo dovrebbe essere, che ha piedi che cammini, occhi che vedono, orecchi che ascoltano, bocca che parla, mani che toccano, cuore che vive. Cioè, rappresenta il desiderio dell'uomo realizzato. Cioè, ma questo mi interesserebbe, come a piedi. Allora te lo racconta. Alla fine dice, quella sorgente è la croce, quest'uomo che ha dato la vita per te e che è risorto e non è qui. Questo te lo garantiamo, non ti imbrogliamo, ma dove lo trovo? Se vuoi, puoi credere alla sua parola, ascoltarlo, già che sperimenti queste cose, sperimenti la trasfigurazione, che c'è la tua vita e vita nuova. Proviamo. La prima opera potente di Cristo risorto e la prima esperienza è credere alla parola. Se no, scusate, come mai noi dopo 2000 anni, che non siamo né particolarmente scemi né fanatici, non siamo di gruppi strani cristiani, sono di buon senso, abbastanza miscredenti, posate, che vogliono vivere e vivere bene, che credono a questa parola detta 2000 anni fa, ma siamo scemi, e che ci giocano sulla vita? Cioè, avete mai riflettuto questa cosa? E questa è la dinamis del risorto, che poi appunto si libera totalmente nell'ascolto della parola, perché il Gesù allora, dopo la croce e la resurrezione, i Vangeli sono stati scritti dopo, è quell'uomo nuovo che noi diventiamo attraverso l'ascolto di questo racconto e l'obbedienza a questa parola. Allora leggiamo, scusate, ho incorniciato un po' la resurrezione perché mi sembra interessante proprio anche come così portata teologica, anche portata della nostra vita spirituale e comprensione anche della scrittura. Ecco, se leggiamo il testo di Marco e do qualche spunto di contemplazione. È passato il sabato, Maria di Magdala e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo. Richiama l'inizio dell'unzione di Betania. E il mattino presto, il primo giorno dopo il sabato, giungono al sepolcro, sorto già il sole, e si dicono l'un l'altro, chi ci rotolerà via la pietra dalla porta del sepolcro? E guardando in alto, nella stessa del cieco di Gerico, sollevando gli occhi, Feurusin contemplano che la pietra è rotolata via, ed era grande assai. Ed entrando dentro il sepolcro, vedono un giovinetto seduto alle destre, avvolto in una veste bianca, e temettero. Egli disse loro, non temete, Gesù cercate, il Nazareno, il crocifisso, è risvegliato, è risorto, non è qui. È quel luogo dove l'avevano posto. Ma andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. E uscite, fuggirono dal sepolcro. Avevano infatti tremore ed estasi, erano fuori di sé dalla paura. E a nessuno dissero niente, temevano infatti. Ecco, allora abbiamo queste tre donne. Avete visto che il Vangelo ormai è il confronto di queste tre donne con la croce, col sepolcro, fino a quando entrano nel sepolcro. Sono appunto l'immagine della Chiesa che nasce dal confronto della croce, dal battesimo, dall'immersione in questo amore, fino alla contemplazione del sepolcro, che lui è lì dentro alla morte ormai, E poi fino a quando entro io stesso, è una morte effettiva il battesimo, e lì scopro l'annuncio in pienezza, che mi cambia la vita. Però con tutte le resistenze che vengono dette qui, le resistenze all'annuncio. Ecco, avevano comprate aromi, vi ricordate quel profumo che si poteva vendere e comprare per i soldi dei poveri? Ecco, richiama l'unzione di Betania. Comprare e vendere appartiene all'economia di morte. Il profumo va donato come Cristo ha donato se stesso, e la donna di Betania aveva già intuito che sarebbe risorto, perché era inutile andare a ungerlo dopo morto, perché non c'era. Che vuol dire molto semplicemente che l'amore che questa donna ha è esattamente già la risurrezione anticipata e vissuta. Ma queste non lo sanno, vanno per ungerlo. E queste donne rispondono a gran parte della religiosità cristiana e di tutte le religiosità, che vanno a fare il culto del caro estinto. Cioè il vivente è uno che è vissuto 2000 anni fa, che noi veneriamo, ascoltiamo, incensiamo, ma è il vivente, cioè colui di cui vivo, al quale do tutto il mio amore e la mia vita, come la donna di Betania. Oppure c'è questa religiosità molto pia, molto piissima, un culto. Il mattino presto del sabato vanno al sepolcro. Interessante, il sepolcro esce di continuo, il nemeion, è il memoriale, vorrebbe dire, innesco, è il ricordo fondamentale dell'uomo, è la morte. L'uomo appunto è coscienza di morte, e la resurrezione di Cristo infrange l'unico ricordo fondamentale e sicuro dell'uomo, la memoria mortis, l'unica certezza sulla quale si fondano tutte le religioni, e anche direi l'uomo nella sua coscienza e nella sua dignità è coscienza del limite, per questo ha coscienza ed è illimitato, perché è l'unico ad aver coscienza del limite, cioè della morte. Quindi è la grossa dignità dell'uomo, che poi diventa qualcos'altro, ma non importa, abbiamo già visto. Sorto già il sole è già sorto, loro non lo sanno. Si è oscurato il sole di mezzogiorno, cioè è già finito il mondo vecchio, è già nato il mondo nuovo. Loro ancora non lo sanno, perché non hanno fatto l'esperienza del Cristo risorto. E si dicono l'un l'altro, chi ci rotolerà via il masso dal sepolcro? Nessuno è in grado di togliere via questo masso che trattiene sotto tutta l'umanità. Ma alzando gli occhi videro che era rotolato via, ed era molto grande. Ormai è rotolato via definitivamente il masso che è come il sigillo proprio della morte, del sepolcro che contiene tutti. Ecco queste donne che sono il grembo di vita, che vanno lì proprio dove c'è il grembo della morte, e vedono che ormai è tolto il masso, ma è inspiegabile, perché è infranta l'unica certezza. Ma non sono convinte, entrano nel sepolcro, è importante questo entrare. L'annuncio del risorto è dentro il sepolcro, non fuori. E lì vedono un giovinetto, la stessa parola esce col giovinetto che lasciò il lenzuolo, la sindone si dice, e fuggì nudo. Invece di trovare uno morto, 1451, uno morto avvolto nella sindone, trovano una vita giovane seduta alle destre, avvolta di veste bianca. Cosa vuol dire? Seduta alle destre di che cosa? Un termine tecnico, le destre, le potenze di Dio. Cioè trovano una vita giovane seduta, cioè nel pieno possesso della potenza di Dio, avvolta di una veste bianca, cioè di gloria, di luce, di vittoria. È il Cristo risorto questo. non è l'angelo, sì. È chiamato l'angelo perché annuncia. Ed è il Cristo risorto appunto presente nell'annuncio. E dice loro, non temete, perché essi temettero. Vedete, sono tutti i termini di una teofania, le destre, la veste bianca, il timore. Non temete. Cercate Gesù, il Nazareno e il crocifisso. Ecco, a questo punto uno che ha dato il Vangelo davvero gli interessa questo Gesù, questo Nazareno, questo crocifisso. Questo è il Kerima. Gesù, Nazareno e il crocifisso. È risorto. Non è qui. È il Kerima. È l'annuncio cristiano, è l'annuncio del Kerigma fatto da Gesù stesso, che vuol dire in modo molto semplice che nell'annuncio è presente lui risorto. E da qui dipende l'efficacia della parola, per cui non è semplicemente una mania del vostro cardinale di sottolineare la parola come i protestanti, no, è fondamentale per ogni cristiano di qualunque organizzazione sia. Se non si fonda qui, non si fonda su Cristo, che Cristo lo conosciamo dalla sua parola, è la sua parola, è il Verbo. Non è qui, e dovrebbe essere qui, perché qui ci diamo tutti appuntamenti, ed era lì, l'abbiamo messo noi lì, ecco dove l'avevate posta. Non è qui. Quindi c'è questa assenza inspiegabile. Come posso capire questa assenza inspiegabile? Andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro, interessante questo, e a Pietro, se tutti gli altri ti rinnegheranno, io no. Per questo dice, è a lui in modo particolare, perché ho predetto a tutti che fuggiranno, e a lui in modo particolare, che vi precederò in Galilea. Quindi era già detto il 14:28 nell'ultima cena che li avrebbe preceduti. Ora vi dice, ecco, vi sono fedele, vi precedo in Galilea, là mi vedrete come vi ho detto. Allora, la Galilea sta all'inizio del Vangelo. E cosa ha detto Gesù in Galilea? Andiamo a vedere cosa ha detto in Galilea. Marco 1:14 si dice che Gesù in Galilea predica il Vangelo di Dio. Cioè, è lui che predica la parola. E il Vangelo cosa è? Guardate il versetto prima. È Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè, è lui che predica se stesso. Cioè, è lui che è la sua parola. E cosa dice? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Convertiti e credi al Vangelo. Allora ti accorgi che se credi al Vangelo è realizzato il regno di Dio, ci entri, è definito il tempo dell'attesa, c'è il tempo ormai della pienezza e della resurrezione. E allora tutto il Vangelo vale per te fino alla trasfigurazione. E la tua vita è un cammino di resurrezione fino alla trasfigurazione, fino a quella definitiva. E allora il tuo ascolto della parola è il primo incontro con Cristo risorto che ti mette alla sua sequela, ti dà la fede, ti fa credente, ti fa camminare nella vita nuova fino alla pienezza di vita. Questo vuol dirci il Vangelo. Per questo è stato scritto. Quindi, come vedete, va ripreso in seconda battuta, poi in terza, in quarta, in quinta, sempre. Cioè. E ciclico, arrivato alla fine ti rimanda a spirale, al principio, perché lo capisci in modo più profondo, come ogni giorno è simile all'altro ma è diverso se uno cresce, se no decresce, rimbecillisce. Allora, uscite dal sepolcro, fuggirono, avevano timore ed estasi fuori di sé, dissero niente a nessuno, temettero. Cioè, queste donne ha ricevuto l'ordine di non temere, non aver paura, la paura è il contrario della fede. Perché temete, non avete ancora fede? Dice qui sulla barca. Nel capitolo 4, così al 5 dice Gesù al padre, a Gairo, non aver paura, continua ad aver fede. Con questa, la prima reazione davanti all'annuncio è che invece della fede ho paura, è troppo grande, è incredibile. Sì, è vero, è incredibile ciò che Dio ci ha dato. È più grande di ogni fama. Ci ha dato se stesso. Allora la prima esperienza di resurrezione sarà il passaggio dall'incredulità alla fede in forza della sola parola. Non in forza di convinzioni che ti danno altri o di sarebbe plagio.
La parola è credibile per se stessa, perché muove il tuo cuore a credere. Appunto, come a Lidia, mentre Paolo parla, Dio aprì il cuore ad aderire alle parole di Paolo. Perché? Perché questa parola è viva e efficace. Ebrei 4,12, no?
Seconda esperienza, queste donne fuggono.
Invece di seguire tutto il Vangelo, una sequela di lui che si è fatto parola. Seconda esperienza di resurrezione sarà che, credendo alla parola, invece di fuggire, comincerò a seguire. Ecco, subito dopo le prime parole di Gesù, il tempo è compiuto, Gesù che dice il Vangelo, c'è l'invito a seguirlo. Allora la mia vita da fuga, la vita di Adamo che fugge lontano da Dio, diventerà sequela. Ecco che la fede si fa piedi, sequela. Vita uguale a quella del figlio fino alla trasfigurazione.
Terzo, tacciono. È così incredibile, così pauroso che fuggo, ma non lo dico neanche a nessuno, perché Dio mio, chissà, mi prendono per pazzi. Ecco che il silenzio diventerà annuncio, diventerà missione, perché hai sperimentato questa vita e annunci la misericordia che il Signore ti ha usato e quello che ha fatto per te. Ecco, allora, come vedete, questo racconto della resurrezione, come tutti anche gli altri racconti degli altri evangelisti, ci vogliono portare a sperimentare nella nostra vita il Cristo risorto. Però vi consiglio adesso di fare un altro tipo di meditazione, cioè ho preferito dare un quadro generale perché credo che aiuti a capire bene anche il meccanismo del Vangelo, ma vi consiglio adesso di mettervi con queste tre donne che hanno comprato gli aromi, andare verso il sepolcro, cosa si attendono, cosa pensano, cosa vedono e quando entrano, cosa sentono a vedere queste immagini, soprattutto cosa sentono a sentire questo annuncio. C'è l'annuncio che realmente non è più qui, che è vinta la morte, è il centro della fede cristiana. Se poi vuoi vederlo, questo dopo vedremo. Là lo vedrete come vi ha detto, cioè ascolta la sua parola. Ma intanto fermatevi a questa cosa prima, cioè alla sorpresa del mattino di Pasqua, che è la novità assoluta del cristianesimo, dove è infranta proprio la memoria mortis, e abbiamo una nuova memoria, invece della nostra memoria, con le nostre paure in fondo, perché è quella la nostra memoria, abbiamo ormai la certezza e la speranza di lui risorto, quindi cambiamo memoria. Sapete che se si cambia memoria cambia il programma effettivamente della vita, ed è così. Non siamo più programmati sulla memoria della morte, ma sulla memoria del vivente, e quindi è qui il cambiamento. Però è possibile questo attraverso i due passaggi che abbiamo fatto ieri e oggi, c'è la contemplazione della croce, di questo amore, se no non entro nella morte, chiudo gli occhi. È la contemplazione di questo sepolcro, che lì dentro c'è la vita, c'è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora ci entro e scopro con sorpresa questo, che è il centro della fede cristiana e della rinascita a vita nuova. E come dal caos la parola creò il mondo, così ecco che l'Ade è il simbolo del caos, delle tenebre, risuona ormai questa parola di annuncio di vita. Il crocifisso nazareno, Gesù, è risorto, non è qui, uscite. Ormai è infranto il sigillo della morte che vi arriva tutti, siete liberi da questo e vivete di una vita nuova, ma prima entriamo qui. Ecco, lasciamoci cogliere da questa sorpresa.